confondendo il criterio quantitativo con quello qualitativo. Allora, nelle chiese da adeguare, ecco che qui il discorso diventa più complicato, però ci sono anche qui delle note la CEI, come sempre, ecco, che sono abbastanza esplicite anche per le chiese già in funzione, quindi non quelle nuove, volendo si sistema bene subito. Nella maggior parte delle nostre chiese, è realistico perché questa è la situazione, per note ragioni storiche, non dice quali ma sono queste, ecco, l'elemento centrale dominante sullo stesso altare è stato per circa 4 secoli, 6, 7, 8 e metà 9 almeno, il tabernacolo eucaristico, eccetera. L'adeguamento liturgico delle chiese esistente mirante a esaltare il primato della celebrazione eucaristica, quindi della centralità dell'altare, deve riconoscere anche la funzione specifica della riserva. Allora, la soluzione migliore suggerita, ma anche di fatto, ecco, in caso si ricordi che in ciascuna chiesa il tabernacolo eucaristico deve essere unico. Venga collocato, la soluzione raccomandata è una cappella apposita. Qui abbiamo il santuario, qui vicino c'è la cappella del Santissimo, che va benissimo, no? Di fatto è veramente molto adatta, molto raccolta per la preghiera, per celebrare, a parte gli altri vantaggi di essere calda d'inverno, ma questo è anche un aspetto, ma ecco. Ma questo non è una novità assoluta. Qui mi permetto di nuovo una stilettata perché bisogna dire le cose come sono. Quando c'è stata la riforma liturgica e si è applicato subito, per cui si è spostato il tabernacolo, una cappella o una colonna o in un luogo, nelle nuove ovviamente si è subito provveduto. E lì avanti, basta che cliccate là su quei cimuroli dell'internet, i siti tradizionalisti, ne vedete, ne sentite di cotte e di crude. Ce l'hanno immediatamente detto che la riforma liturgica non credeva più addirittura alla presenza eucaristica nel tabernacolo, dicendo che sempre è stato zero. Volete un esempio? In tutte le cattedrali c'è sempre stata la cappella del Santissimo separata dall'altar maggiore, tutte le cattedrali. Quindi prima, quindi è una favola quella che adesso questa misura faccia. Quando si vuole dimostrare una tesi, tutti i motivi sono buoni, ma se si conosce un po' la storia reale, tutte le cattedrali hanno sempre avuto le parrocchie, non la cattedrale. Quindi vuol dire che se erano in cattedrale, tutto sommato, non era poi l'ultima chiesa, evidentemente, che poteva fare tesi. Bene, e la soluzione migliore è questa qui, senza dubbio, perché con la cappella c'è la possibilità della preghiera, dell'adorazione e allo stesso tempo si rispetta il criterio che contemporaneamente non ci siano due presenze, perché i segni sono importanti, ripeto ancora una volta. È vero che noi sappiamo che ovvio che il Cristo è presente sia nelle ostie che non sono casate prima e quelle che vengono consacrate dopo, ma noi abbiamo bisogno di partecipare a quel momento in cui avviene questo, chiamiamolo pure miracolo, perché è un miracolo vero questo, mica solo quando l'ostia sanguina. Avete già notato come quando è finita le parole della consacrazione sia del pane sia del vino, diciamo, il celebrante dice mistero della fede, ecco. Ma il mistero della fede è per tutti, anche per il celebrante, né? Non è che si veda, non si vede il passaggio, si crede. E qui mi permetto di fare una piccola divagazione. Avrete sentito anche voi a dire che la liturgia vecchia era più mistero, che era il silenzio, il buio sì, sovente, in latino. Ma quello sapete cos'è? È il mistero pagano, è il mistero del mago, dello stregone, che dice io entro io in contatto con la divinità, voi non preoccupate, io poi vi trasmetto, perché io vedo delle cose che non vedete. Questo non è il mistero cristiano. Il mistero cristiano è questo qui, questo mio corpo, questo mio sangue. Prima vediamo l'ostia e il vino, dopo vediamo di nuovo ancora l'ostia e il vino, ma ci crediamo. Ma questo vale per voi e per noi, no? Noi siamo di là e benignamente vi diciamo che lì è venuto questo, ma capite che qui c'è un errore teologico gravissimo. di confondere il mistero pagano col mistero cristiano. È così. Ecco il motivo per cui veramente non c'è da avere timore, no, di questo tipo di impostazione liturgica come viviamo adesso. Bene, c'è ancora qualcosa? A che ora devo smettere? Subito, no? No, c'è ancora tempo? Ah, perché io ve la conto.
Dopo te la dico.
Allora, custodio eucaristico. Ah, il coro e l'organo. Beh, questo è un problema un po' più semplice. Cosa dice del coro e dell'organo? C'è un po' buio qua dentro, però.
Non è colpa mia, bisogna chiedere.
Ecco, questo è uno un caro uso. C'è mica il suo architetto?
Sì, c'è l'architetto Fulcheri che ho visto arrivare.
Ecco, vorrei una spiegazione perché dappertutto ormai avete le luci che illuminano il soffitto e non dove si legge o si lavora. Ma lo scopo dell'illuminazione non è per poter leggere, è per poter...
Ma no, ma l'abbiamo... perché sennò non si può vedere l'immagine.
Ah, beh, allora è funzionale. Ma guardate che, a parte le battute, io mi permetto perché siamo in famiglia, io ce l'ho proprio con gli architetti, ma no, mi fa piacere che illumino i soffitti, però ho bisogno di poter... E siccome io sono della teoria che bisogna risparmiare gli occhi e non le lampade, perché gli occhi sono più importanti delle lampadine, ecto.
Ma non è che ti dimenticato gli occhiali?
No, non ho figli occhiali. Ho portato 60 anni adesso. Non è questione di è questione
certo.
Beh, chiuso,
scusa.
Andiamo avanti e finiamo. Allora, il coro e l'organo. Dunque, il coro e l'organo, che numero è? C'è il 93, 15, no?
Sì.
Il coro, ecco il principio, due righe perché non è un problema numero uno questo. Il coro fa parte dell'assemblea, primo concetto, che non è entrato nelle cantorie tante, tant'è che se i membri di una cantoria si trovano singoli durante una celebrazione non cantano. È vero, questo, perché non sono in corpo.
Sì, è vero.
Corpo separati dallo Stato, come dicono in certi casi. No? Il coro fa parte dell'assemblea e deve essere collocato nell'aula dei fedeli. Deve comunque trovarsi in posizione o con arredi tali da permettere ai suoi membri l'adempimento del compito proprio, la partecipazione all'azione liturgica, perché sono cristiani anche loro, e la guida del canto dell'assemblea. Qui c'è proprio tutto in tre righe e vi dico per esperienza pastorale di 25 anni quasi di diocesi che mi sono dovuto rompere sovente la faccia proprio con i cantori e soprattutto con certe teste di direttore di coro, i quali si consideravano appunto un corpo separato, di solito, trasferendosi come menestrelli da un posto all'altro, no? Il coro è un gruppo di fedeli che hanno la capacità ovviamente di seguire la musica, ma a servizio dell'assemblea, animandola perché tutta canti, almeno le parti proprie, e non di nuovo il concetto del concerto, non è un concerto dove si va a sentire gli altri, giustamente si sta zitti, è un'animazione, un compito di animare, di far cantare, ma per far questo bisogna che uno di loro si degni, mentre i suoi compagni cantano, andare al leggio e al microfono far cantare l'assemblea, che l'assemblea da sola non canta, ci va uno davanti che guidi. Ho detto in tanti posti, sono riuscito quasi dappertutto, eccetto qualche... Paradossalmente i giovani, con tutto rispetto, erano più adattabili. Infatti un caso solo mi è rimasto. Ah, poi ce n'è ancora un altro. Il luogo della posizione dello strumento e del coro. Chiese barocche avevano tutti quell'appollaiamento là sopra la facciata, no? In genere, sai? Appollaiati là sopra, completamente staccati dall'assemblea, ognuno per suo conto. Quando ero giovane io si discuteva ancora se potevano salire le donne, allora il problema era quello. Poi hanno deciso di lasciarle salire, ma gli hanno fatto mettere delle grate, no?
Certo, così non si vedeva.
Non so se da sotto volevano vedere sopra, se fossero loro che potessero sotto, perché il discorso era doppio. Ecco, comunque adesso quasi tutti si è scesi giù, perché deve essere anche visivamente in mezzo. Poi c'è anche una piccola cosa, se sono cristiani che partecipano, io direi che molti poi desiderano ricevere la comunione, e bisogna poterla. E un altro punto su cui ho insistito quasi dappertutto convincendo, ma lì è un problema nostro. Prima dare la comunione ai cantori e poi agli altri, perché altrimenti alla fine si sta là. A me dava fastidio vedere un celebrante con il Signore in mano che aspettava che finissero il canto. Non è proprio il top, è questo. Ma perché Bonomi aveva cominciato, bisognava finire, ma se loro vengono, chi vuole fa la comunione, poi va, cantano, perché si deve cantare. Sono piccoli accorgimenti, ma il concetto è sempre lo stesso, è la partecipazione. E mentre se è una esposizione così, artistica, finché si vuole, il discorso cambia, si è spettatori. O noi loro, o loro noi, ma è un altro concetto. Adesso poi, a proposito dell'organo, non mi tengo anche questo, anche se oggi non parliamo di musica, ma di arte, ma musica è un'arte. Sapete le questioni che sono sorte quando, dopo il concilio, solito, si sono introdotti in chiesa alcuni strumenti, chitarra, percussione, strumenti profani, strumenti, l'organo. Ma lo sapete che l'organo nel quarto, quinto secolo i padri della Chiesa non lo volevano? Perché? Perché è lo strumento musicale di quelle che adesso sarebbero discoteche, per non dire nightclub. Siccome l'organo lo usavano là, non volevano metterlo in chiesa. Vedi cosa vuol dire la storia? Adesso è diventato lo strumento per eccellenza. Benissimo. Ma non fissiamoci su delle cose materiali, fisiche, perché quelle cambiano significato, uso. Mi spiego? Bisogna stare nel contesto generale. Guai ad identificare della realtà spirituale con degli strumenti. Gli strumenti sono strumenti. È l'uso che ne facciamo, che può avere positivo o negativo. Ci sarebbero tante altre cose ancora da dire, ma non è il caso. Una parola sola sulla la questione dell'iconografia, cioè di tutte le immagini sacre, statue, dipinti, insomma, che è un patrimonio enorme, no? Storicamente parlando. Ecco, anche qui ci sono delle tradizioni curiose, perché da un lato c'è la Bibbia Pauperum, no? Avete già sentito? La Bibbia dei poveri, quando tutti erano quasi analfabeti, in questo modo, attraverso le scene bibliche rappresentate, ci sono dei cicli bellissimi, voi poi siete esperti su questo, e che è come leggere il racconto, anzi è molto più bellissimo. Questo è uno degli aspetti. Ma poi c'è la tradizione di San Bernardo, dell'abbazia cistercensi, nuda pietra, manco un'immagine a morire. San Bernardo non è l'ultimo venuto, le abbazie cistercensi non sono da buttare via, credo. E cosa vuol dire? Che anche quello è relativo, non è un assoluto, dipende dalle sensibilità, dalle epoche, dai luoghi, poi dal contenuto, ovviamente, altro è un dipinto biblico, altro è qualcosa. Però si sta andando adagio a emettere dei giudizi assoluti, no? Perché altrimenti avvengono questi fenomeni esattamente assolutistici, contrari uno all'altro. O nuda pietra, ma senza manco proprio la croce, ecco. Niente. Oppure una specie di galleria d'arte, ma ecco, ci vogliono delle misure che siano equilibrate. E allora a questo riguardo, ecco che dice il programma iconografico, dice la croce, l'immagine della Beata Vergine Maria, del patrono, altre immagini, percorso, ecco, sì, benissimo, la materia, dice, beh, la materia di pietra, di bronzo, di secondo i luoghi, ecco, non c'è nulla di rigido. C'è una piccola indicazione però importante, che nell'adeguamento, dunque qui siamo a iconografia a 39, ne discute molto il testo sull'adeguamento, perché sulle nuove, si fa come se si sceglie bene, si fa come si vuole, invece nell'antico si fa come si può. Le chiese prive di immagini, per le chiese costruite negli ultimi decenni, qui si riferisce un po' a quell'euforia subito post-conciliare che ovviamente è nata un po' in polemica col precedente, come sempre si, la legge del pendolo si va da un estremo all'altro, o 50 immagini o nessuna, c'è sempre una via di mezzo, no? E prima del parato si verifica la possibilità di dotarle dell'immagine consueta nelle chiese cattoliche, come ad esempio la croce, vabbè, quella scontata, anzi necessaria per celebrare la messa, l'immagine della Beata Vergine sempre, del Santo